I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected.
Eccoci qua, ciao, Radio Città Fisica, ciao ascoltatrici e ascoltatori. Qua Hack or Die, ovvero Hackera o Muori, e come ogni settimana cerchiamo di districarci tra le novità che vengono, le abominevoli novità spesso che vengono proposte da le grandi multinazionali dell'informatica e il piccolo lavorio continuo e incessante del mondo del free software che ci propone soluzioni alla nostra portata e spesso anche nella nostra filosofia. E oggi ho fondamentalmente voglia di dirvi che insomma che questo mese inizia di nuovo il laboratorio cyberfemminista al centro delle donne, di nuovo perché è il terzo anno che viene tenuto, un laboratorio autogestito di approfondimento digitale con un occhio di genere, insomma, e quindi inizierà il 5 ottobre, e dalle 6:30 alle 8:30, in via del Piombo 5. Trovate tutto su women.it. E oltre questo annuncio, quindi, dell'evento di questa settimana, che poi si ripeterà però tutti i mesi, insomma, infatti ho una lunga lista di eventi ricorrenti in realtà, come appunto spesso vi cito a Club e Off Piscina e il laboratorio cyberfemminista. Ok, quindi a Club tutti i mercoledì a VAG 61 in via Paolo Fabbri 110, Off Piscina il primo lunedì del mese e il giovedì, scusate, il primo martedì del mese e il giovedì successivo, in via delle Ruote, angolo Massarenti, quindi il 5 ottobre invece, che con la scadenza di il primo giovedì del mese, ci sarà tutte le sere del primo giovedì del mese il laboratorio cyberfemminista di approfondimento su varie tecnologie. E inizia il 5 ottobre, probabilmente poi si concluderà a giugno o a luglio. Per questa puntata invece ho una grande carrellata di notizie, proprio perché le ho dovute un po' anche recuperare anch'io, visto che, certo, l'estate, molte delle newsletter che seguo vanno in vacanza, in realtà, alcune no, alcune sì. E allora ho detto, tanto che ci sono, le riprendo. Incredibilmente, non vi cito, lo sto per fare, ma non vi leggerò le notizie di Carola Frediani, perché francamente è davvero arenata da ormai mesi sulle intelligenze artificiali, che capisco che sia il nuovo entusiasmo commerciale del mondo tech, però io dopo un certo punto non ne posso più. E quindi ributtiamoci nelle notizie semplicemente di informatica, tecnologia e security, e vi propongo Schneier on Security, che è una newsletter di ormai, non lo so, avrà forse 20 anni, mensile, dico 20 anni perché comunque lui scrive dal 2004, 19, ne ho sbagliato uno. No, non è vero, la newsletter è dal 1998, dal 2004 ha aggiunto anche il blog perché è entrato nel web.1 e quindi vi riporto un po' di notizie da lui che hanno il pregio di essere brevi, e infatti sono tante, e coprono uno spettro molto ampio che sollazza la mia fantasia, infatti adesso vediamo se interessano anche a voi. L'altra che invece voglio nominarvi è molto molto nuova, si chiamano codastory.com e hanno fondamentalmente trattano di tecnologia autoritaria, È una newsletter settimanale su come le persone al potere abusano della tecnologia e cosa significa per tutti noi. Sono americani ma con uno sguardo internazionale e fondamentalmente arrivano da, come dire, uno sguardo di diritti digitali e giornalismo. Forse hanno un anno di vita, ecco, è abbastanza poco. E presto, presto, quindi vi dico un po' i miei titoli scelti su la newsletter di Schneier on Security del mese scorso, perché quella di settembre arriverà, cioè ai primi di ottobre esce quella di settembre, quindi qua abbiamo ancora le notizie di agosto. Allora, infatti è del 15 agosto, Zoom può spiare le tue chiamate e utilizzare la conversazione per addestrare l'intelligenza artificiale, ma dice che non lo farà. Zoom ha aggiornato i suoi termini di servizio a marzo, precisando che la società si riserva il diritto di addestrare intelligenza artificiale sui dati degli utenti senza menzionare un modo per rinunciare, per negarlo. Lunedì la società ha affermato in un post sul blog che non è necessario preoccuparsi di ciò. I dirigenti di Zoom giurano che, e questo ce lo riporta il loro blog zoom.us, giurano che l'azienda non addestrerà effettivamente la sua intelligenza artificiale sulle videochiamate senza autorizzazione, anche se i termini di servizio dicono che lo può fare. Commento di Schneier. Naturalmente questi sono termini di servizio, possono cambiare in qualsiasi momento, Zoom può rinnegare la sua promessa in qualsiasi momento, non esistono regole, sono i capricci di un'azienda che cerca di massimizzare i propri profitti. Sempre il suo commento è: tutto ciò mi pare un modo stupido di condurre una rivoluzione tecnologica. Non dovremmo dover fare affidamento sulla benevolenza delle società a scopo di lucro per proteggere i nostri diritti. Non è il loro lavoro e non dovrebbe esserlo. Proseguiamo con la notizia del giorno dopo, del 15 agosto. Commissione elettorale britannica violata. L'anno scorso la Commissione elettorale del Regno Unito ha scoperto che era stata violata l'anno prima. Questo ce lo riporta electoralcommission.org.uk. Sono trascorsi 14 mesi dall'hacking alla scoperta. Non si sa chi c'era dietro l'hacking. Citano dalla Commissione elettorale della Gran Bretagna, del Regno Unito: abbiamo collaborato con esperti di sicurezza esterni e con il National Cyber Security Center per indagare e proteggere i nostri sistemi. Commento di Schneier. Se l'hacking è stato commesso da un grande governo, le probabilità sono davvero basse che abbiano davvero ripristinato i loro sistemi, a meno che non abbiano raso al suolo tutta la rete e l'abbiano ricostruita da zero, il che sembra improbabile. Rivelamento delle violazioni delle norme sociali nel testo con intelligenza artificiale. Notizia del 17 agosto riportata da Gizmodo.com. I ricercatori stanno cercando di utilizzare l'intelligenza artificiale per rilevare violazioni delle norme sociali. Sembra un po' losco in questo momento, ma questo è il genere di cose in cui le intelligenze artificiali miglioreranno. Come tutti questi sistemi, tutto tranne un tasso di falsi positivi molto basso rende il rilevamento inutile nella pratica. I robot... No, questo non ve la devo leggere, non ve la voglio leggere, non ve le leggo tutte perché sennò non finiamo più, sono molte. Quindi c'è proseguo, protezione antifalsificazione del parmigiano. Questa ce l'abbiamo in casa, ce la riporta appunto questo criptologo da un articolo del Guardian. Il Guardian il 18 agosto ci informa su... si sono accorti, il Guardian riporta la presenza di microchip nelle forme di parmigiano come misura antifalsificazione. Questa non è una notizia come dire, è informatica applicata all'industria del cibo, quindi insomma probabilmente questi microchip hanno tutto un sistema di criptografia perché non sia possibile falsificare i microchip dentro al parmigiano falsificato. E questo è il motivo per cui è citata qui dentro e ce la rende interessante. Oltre al fatto che il parmigiano aveva sempre ricorso alla marchiatura, se vi ricordate, poi c'è la marchiatura barrata, e ora invece hanno fatto un grande salto nell'affidarsi a degli esperti informatici per proteggere la falsificazione del parmigiano con microchip. Chissà se i palati dei loro compratori apprezzeranno. E chissà se gli umani che falsificano il parmigiano saranno più o meno bravi delle aziende emiliane e romagnole a fare microchip o a fare parmigiano. Grande dilemma. Violazioni delle leggi sull'etichettatura degli alimenti. Questo del 25 agosto. Questo articolo del Stat News cita la Kellogg's e altre aziende, parla delle nuove leggi messicane sull'etichettatura degli alimenti e di quanto i produttori alimentari garantiranno che non siano efficaci. Ok, quindi il governo, nuove leggi messicane sull'etichettatura degli alimenti, e i produttori alimentari già hanno dei metodi perché l'etichettatura imposta dal loro Stato alla fine non sia efficace nell'informare i consumatori, ok? Quindi parlano di come fondamentalmente alcune aziende frodano le leggi a cui sono sottoposti. Allora, ci sono le tipiche tattiche di lobbying che fanno grande pressione e azioni legali. Ma ci sono anche esempi di aziende che violano le leggi in maniera evidente. Cita l'articolo, scusate che me l'ho detto 3 secondi qua, di statnews.com. Aziende come Coca-Cola e Kraft Heinz hanno iniziato a progettare i loro prodotti in modo che le confezioni non abbiano un vero e proprio fronte o retro, ma piuttosto due etichette quasi identiche. Tranne per il fatto che solo un lato ha l'avvertenza richiesta per legge. Di conseguenza, i commessi dei supermercati spesso posizionano i prodotti con l'avvertenza rivolta verso l'interno, fondamentalmente nascondendola. Altre aziende sono diventate invece creative nel trovare modi per mantenere le loro mascotte, anche senza riformulare i loro alimenti come richiesto dalla legge. Questa non la conosco, se è Baby, l'azienda internazionale di pane che possiede marchi negli Stati Uniti come Entenmann's e Takis, ad esempio, ha tecnicamente, Bimbo Burla, non ho idea di che azienda sia, ha tecnicamente rimosso la sua mascotte dalla confezione, questo per un obbligo di pubblicità fuorviante, però ha invece stampato la mascotte sul prodotto alimentare vero e proprio, un pancake pronto da mangiare, e ha reso la confezione trasparente in modo che la mascotte sia ancora visibile ai consumatori. Io nel senso apprezzo sempre le notizie di questo genere sul fatto che ci sono le leggi, fatta la legge fatta l'inganno, no? Dopodiché mi fa molto interesse vedere come le stesse aziende che sono quelle che più pigiano sul copyright, più pigiano sull'antifrode, più pigiano sull'antifalsificazione, dopodiché, quando sottoposti a legge degli stati, anche loro si inventano, fra virgolette, degli hacking, perché, come dicevamo, il termine hacking non è solo violare in maniera negativa, in questo caso sì, però si inventano dei workaround, delle strategie per non sottostare alla legge. Va bene. Questo sull'arresto remoto dei treni polacchi, credo che ne avete già sentito parlare e non ve lo leggo. Furto d'identità nel 1965, scoperto grazie al riconoscimento facciale. È una notizia del 29 agosto, riportata da apnews.com. Schneier se la sottolinea come interessante. Napoleon Gonzalez dell'Etna, non credo che sia italiano però, non credo sia successo proprio in Italia, assunse l'identità di suo fratello nel 1965, un quarto di secolo dopo la morte del fratello da neonato, e l'utilizzo di identità rubata per ottenere benefici della previdenza sociale con entrambe le identità, passaporti multipli e carte d'identità statali, così dissero alcuni funzionari delle forze dell'ordine. Una nuova indagine è stata avviata nel 2020 dopo che il software di identificazione facciale ha indicato che il volto di Gonzalez era su due carte d'identità statali. Le tecnologie di riconoscimento facciale viene utilizzata dall'ufficio dei veicoli a motore del Maine, ne è successo in America, del Nord, per garantire che nessuno ottenga credenziali multiple o credenziali sotto il nome di qualcun altro. Ha affermato così Emily Cook, portavoce dell'ufficio del segretario di Stato. Ok, quindi questa è un'interessante scoperta di questo furto di identità avvenuto nel 1965, scoperto odiernamente grazie al riconoscimento facciale. Quando le app diventano canaglia. Interessante storia di un'app Apple Macintosh che è diventata una canaglia. Fondamentalmente era una buona app, fino a un particolare aggiornamento, quando non andò bene. Con l'aggiunta di nuove funzionalità ufficiali nel 2021 su macOS, queste hanno abilitato la modalità oscura Night Shift praticamente questa modalità oscura, nel senso davvero che ti mette shift a notte, no? Modalità notte. E in questo modo l'app Night Owl, quindi gufo notturno, è stata abbandonata e dimenticata da molti su molti vecchi Mac. Pochi di quelle presunte decine di migliaia di utenti probabilmente hanno notato quando l'app che eseguivano in background sui loro vecchi Mac è stata acquistata da un'altra azienda. Non hanno neanche notato quando all'inizio di quest'anno l'azienda ha aggiornato silenziosamente l'app modalità scura Dark Mode, in modo da dirottare le loro macchine per inviare i propri dati IP attraverso una rete di server di computer interessati, ovvero una botnet. Quindi questa roba ce l'avevano installata da chissà quando, nessuno si è accorto che questa azienda ha cambiato proprietà, nessuno si è accorto quando, avendo gli aggiornamenti automatici, ce l'aveva attivati sul computer, sul Mac, si sono accorti che l'hanno, insomma, è diventata parte di una botnet. I loro Mac sono diventati parte di una botnet. La botnet vuol dire una rete di bot, quindi sono dei manichini manovrati da qualcun altro. Ecco, puoi usarli per fare dei DDoS, puoi usarli per minare Bitcoin, puoi usarli per mettere a calcolare cose. Fondamentalmente ti rubano dati e elettricità. Questa non è una storia insolita. A volte le app vengono vendute, a volte rimangono orfane e poi prese in carico da qualcun altro. Possiedi il tuo furgone di sorveglianza governativo. Notizia del fine agosto 2023, in vendita su theautopian.com. Theautopian.com cita che un furgone usato per la sorveglianza governativa è in vendita a Chicago. Siete interessati? Allora, come è stato possibile trasformare questo furgone in un centro di spionaggio mobile? Bene, iniziamo dal fatto che ha più monitor LCD di un LAN party. Possono essere utilizzati per monitorare uno qualsiasi dei sei diversi ingressi video, incluso una telecamera per videoscopio. All'interno, un videoscopio e un boroscopio sono molto simili, in quanto sono entrambi telecamere all'estremità di fibre ottiche, quindi la stessa tecnologia che utilizzeresti per ispezionare la fogna, lui cita le pareti dei cilindri dei motori, che è un altro uso dei boroscopi, ed è utile anche per la sorveglianza e video ispezioni. Okay. Che bello, vero? Diversi videoregistratori Sony basati su DVD memorizzano i filmati catturati dalle telecamere. I registratori audio del marchio di apparecchiatura di fascia alta Marantz catturano i suoni e i generatori di data e ora sincronizzano i media raccolti per un'analisi accurata. Tornando all'audio, questo furgone dispone di 7 diversi ingressi audio, incluso un canale per il cablaggio della carrozzeria. viene solo $26,795, probabilmente trattabili. Andiamo a un'altra notizia, è vera, questa è vera, un'altra notizia vera del primo di settembre, venditore di spyware violato. Quindi rinizia le buone notizie, come quando è stato insomma violato Hacking Team e Gamma Group. Troviamo appunto del primo di settembre la notizia che un venditore brasiliano di app spyware è stato violato dagli attivisti, è stato hackerato. La notizia ce la riporta techcrunch.com. In una nota non datata, vista da TechCrunch, gli hacker anonimi hanno descritto come hanno trovato e sfruttato diverse vulnerabilità di sicurezza che hanno permesso loro di compromettere i server di Web Detective e accedere ai loro database degli utenti. Sfruttando delle falle nella dashboard del produttore di spyware, utilizzato dagli autori di abusi per accedere ai dati telefonici rubati delle loro vittime, gli hacker hanno affermato di avere numerato e scaricato ogni record della dashboard, compreso l'indirizzo email di ogni cliente. Gli hacker hanno affermato che l'accesso alla dashboard ha consentito loro anche di eliminare da tutti i dispositivi vittima lo spyware. Quindi già come era successo per Hacking Team, chi ha rotto i sistemi di questa azienda canaglia, appunto, di venditori di spyware, si è premurato anche di disinstallarlo dalle loro vittime. Fantastici. Come si fa a dire che non esistono gli hacker buoni? Insomma, nella nota inclusa sono stati sfiltrati più di 1.5 gigabyte di dati prelevati dalla dashboard web dello spyware, eccetera, eccetera. Una startup, non ve la leggo tutta, c'è una appunto, potete andarla a leggere su techcrunch.com. E siamo quasi in fondo a questa carrellata, non vi preoccupate, però la riprenderò dopo. No, non è vero, sì, ce l'arriviamo. Una startup, no, faccio una pausa, bevo un bicchiere d'acqua, un po' di musica, a tra poco.
When the bottle gets empty, it sure ain't worth a
E eccoci di nuovo qui, abbiamo appena ascoltato della musica in Creative Commons, quella sempre, ed era Moonshiner da Zicklibrenbib bandcamp.com, che è la nostra affezionatissima raccolta di musica in Creative Commons che promuove autrici, autoru per una cultura libera delle produzioni intellettuali. E io vi sto accompagnando in una maratona delle notizie agosto-settembre riguardo all'informatica. Vi sto leggendo alcuni titoli scelti da Schneier.com, Cryptogram, la sua storica newsletter del 1998, e finisco gli ultimi titoli per poi passare a Coda Story, quindi tutta un'altra newsletter, quella di settembre stavolta, mentre sto finendo quelle di agosto. E, no, non è vero, ho già finito quelle di agosto di Schneier, sto già passando quelle di inizio settembre. E Coda Story è più politica fondamentalmente, ha un occhio maggiore sulla libertà di passaggio di comunicazione proprio per i giornalisti. Ma continuiamo, perché invece i commenti di Schneier di solito mi fanno piegare. Allora, una startup di criptovaluta perde la chiave di criptografia per il portafoglio elettronico. Notizia del 6 settembre, la startup fintech della criptovaluta Prime Trust, Prima Fiducia, ha perso la chiave di criptografia del suo portafoglio hardware. E tra parentesi, e anche la chiave di ripristino, tra parentesi, e anche la chiave di backup, tra parentesi, e quindi 38.9 milioni di dollari. Ora è in bancarotta. Ce lo riporta 404media.co. Il commento di Schneier è: non riesco a capire perché qualcuno pensi ancora che queste tecnologie di criptovalute siano una buona idea. E, proseguo, gli ultimi titoli, vi dicevo, dell'11 settembre, sui robot che uccidono le persone. E questo è un lungo articolo che quindi vi rimando a voi a una lettura, è apparso su atlantic.com. Ed è un intero saggio, e su perché i governi non hanno delle legislazioni riguardo agli omicidi compiuti dai robot. Ok, vi leggo l'inizio. La rivoluzione dei robot è iniziata molto tempo fa, e così anche le uccisioni. Un giorno del 1979, un robot in un impianto di colata della Ford Motor Company ebbe un malfunzionamento. I lavoratori umani stabilirono che non stava andando abbastanza veloce, e così il 25enne Robert Williams è stato chiesto di arrampicarsi su uno scaffale per spostare le cose. Il robot, da una tonnellata, ha continuato a lavorare in silenzio, colpendo la testa di William e uccidendola all'istante. Secondo quanto riferito, questo è stato il primo incidente in cui un robot ha ucciso un essere umano. Da allora ne sarebbero seguiti molti altri. Viene riportato un'altra. Viene riportato come fu uccisa o ucciso, non lo so, Kenji Urada. Nel 1981, lavoratore o lavoratrice alla Kawasaki EV Industries, eccetera. Ormai sono 10 anni che Gabriel Allewi ha scritto un libro collezionando tutti più di 41 decessi. Questo libro è uscito nel 2013, quindi più di 10 anni. When a Robot Kill, Artificial Intelligence Under Criminal Law. Seppure queste appunto, sono iniziate, tutte queste uccisioni sono iniziate nel 1979, non esiste ancora una legge riguardo a queste. In molti stati del mondo non esistono leggi riguardo agli omicidi compiuti da robot. C'è un nuovo saggio scritto da Devi Ottenmeier. Su theatlantic.com, uscito proprio a settembre 2023, che si pone alcune delle domande correlate a questa industria, l'industria dei robot e alla impunità che questi hanno. Notizia del 12 settembre: le auto hanno una pessima privacy dei dati. Un nuovo rapporto della Mozilla Foundation, che quindi troviamo su foundation.mozilla.org, conclude che le automobili tutte hanno una pessima privacy dei dati. Le automobili digitali, insomma, quelle precedenti no. Tutti i 25 marchi automobilistici analizzati hanno ottenuto la nostra etichetta di avvertenza privacy non inclusa, rendendo le auto la peggiore categoria ufficiale di prodotti per la privacy che abbiamo mai esaminato. Ci sono molti dettagli nei rapporti e sono tutti cattivi. Sfruttamento, siamo le ultime due, sfruttamento zero click negli iPhone di metà mese settembre, assicurati di aggiornare il tuo costosissimo iPhone. Citizen Lab afferma che due zero day fissati, è stato tradotto, aggiustati, fixati, aggiustati oggi da Apple negli aggiornamenti di sicurezza di emergenza, sono stati attivamente abusati come parte di una catena di zero click, soprannominata Blast Pass, per distribuire lo spyware commerciale Pegasus di NSO Group su iPhone completamente patchati. Zero click significa exploit, zero click significa vulnerabilità, quindi malware, insomma, no, malware, vulnerabilità, quindi falla di sicurezza che è possibile, a cui è possibile accedere senza che la vittima clicchi su niente, no? Quindi uno dei vari modi con cui vengono installati i malware è mandare, che ne so, dei PDF infetti e far cliccare sopra la vittima perché sembra che gliel'abbia mandato, che ne so, il suo commercialista, e invece qua è l'utilizzo di una vulnerabilità del sistema operativo iPhone che il fatto di sfruttarla, di solito costa moltissimo sapere dell'esistenza di questi di queste vulnerabilità zero click, quindi l'NSO Group, quindi questa agenzia, questa azienda di informatica privata israeliana, deve aver pagato miliardi di milioni, scusate, o decine di centinaia di mila euro per comprarsi una vulnerabilità zero click con cui veniva inoculato Pegasus, che è un noto spyware, malware. Quindi i due bug, appena patchati, appena aggiustati a metà settembre dalla Apple e che interessavano il sistema operativo iOS, quindi gli iPhone, hanno consentito agli aggressori di infettare un iPhone completamente patchato con iOS 16.6 e appartenente a un'organizzazione della società civile con sede a Washington DC tramite allegati passkit contenenti immagini dannose. Ci riferiamo alla catena di exploit come Blast Pass. La catena di exploit è stata in grado di compromettere gli iPhone con l'ultima versione di iOS, la 16.6, senza alcuna interazione da parte della vittima. Questo ha affermato Citizen Lab, citizenlab.ca, è un laboratorio di ricerca di un'università canadese. L'exploit conteneva allegati passkit contenenti immagini dannose inviate da un account iMessage dell'aggressore alla vittima. Insomma, quindi ci dice che anche pagare di più gli iPhone spesso comunque non ci dà nessuna sicurezza. E ultima notizia, è come ciliegina marcia proprio sulla torta, app fake di Signal e Telegram nel Google Play Store. Il 19 settembre Google ha rimosso delle app false Signal e Telegram dal suo Play Store. Un'app col nome Signal Plus Messenger è stata disponibile su Play per 9 mesi ed è stata scaricata dal Play 100 volte prima che Google la ritirasse lo scorso aprile, dopo essere stata informata dalla società di sicurezza ESET. Era disponibile nell'App Store Samsung e anche col sottonome signalplus.org, un sito web dedicato che imitava il sito signal.org ufficiale. Un'app chiamata Flygram, nel frattempo, è stata creata dallo stesso autore della minaccia ed era disponibile attraverso gli stessi tre canali. Google l'ha rimossa nel 2021, quindi ci parlano di fatti successi un po' di tempo fa. Ed entrambe le app rimangono. Entrambe le app, però, non sono ancora state rimosse dallo store Samsung. Entrambe le app sono state costruite grazie al codice open source disponibile sia di Signal che di Telegram. In quel codice era intrecciato uno strumento di spionaggio identificato come Bad Bazaar. Il Trojan è stato collegato a un gruppo di hacker allineato alla Cina, identificato come Gref. Bad Bazaar è stato utilizzato in precedenza per prendere di mira gli Uiguri e altre minoranze etniche turche. Il malware Flygram è stato condiviso anche in un gruppo Telegram Uiguro, allineandolo ulteriormente al precedente targeting da parte della famiglia di malware Bad Bazaar. Signal Plus potrebbe monitorare i messaggi e i contatti inviati e ricevuti se le persone collegavano il proprio dispositivo infetto al proprio numero Signal legittimo, come è normale quando qualcuno installa per la prima volta Signal sul proprio dispositivo. In questo modo l'app dannosa inviava una serie di informazioni private all'aggressore, tra cui l'email del dispositivo, il numero di telefono, l'indirizzo MAC, i dettagli dell'operatore, i dati sulla posizione, le informazioni Wi-Fi, le email per gli account Google, l'elenco dei contatti e anche il PIN utilizzato per trasferire gli SMS nel caso in cui ne sia stato impostato uno dall'utente. Questo genere di cose è davvero spaventoso.
Usted mi plan C. Tranquilo estabas en la base del infierno. No eras lo bueno de no arrepentirse. Te asusté. Mi plan C. Te estás riendo con un mueble. No sé con quién tengo el placer de.
E così concludo la lettura di Schneier on Security e ormai mi mancano poco più di 10 minuti per Coda Story Urca, quindi dovrò fare una super selezione. Io vi volevo leggere un pezzettino della il complesso industriale di sorveglianza è fiorente al confine, che fa parte della newsletter del 14 settembre e ci mette in guardia che soprattutto il governo americano, ma diversi ve lo leggo. Il complesso industriale di sorveglianza dovrebbe essere al primo posto anche negli Stati Uniti, man mano che apprendiamo di più sulla sicurezza delle frontiere e sullo sfruttamento dei dati digitali da parte delle agenzie di gestione per sorvegliare le persone che cercano di entrare negli Stati Uniti. In Texas, alla fine di agosto, è emerso che un gruppo dei membri della Guardia Nazionale del Texas agivano nell'ambito della controversa missione di confine gestita dallo Stato del governatore Greg Abbott e avevano effettuato un'operazione di spionaggio non autorizzata in cui si erano deliberatamente infiltrati nei gruppi WhatsApp utilizzati da migranti e trafficanti per comunicare sulle loro rotte. Non sono sicura di che cosa sia peggio, l'infiltrazione di WhatsApp o le agenzie di frontiera che creano falsi profili sui social media per investigare le persone che cercano la residenza negli Stati Uniti attraverso canali legali consolidati? Quest'ultima strategia, tra l'altro, non è stata adattata come parte di qualche operazione canaglia al confine con il Texas, ma sotto gli auspici del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Dettagli critici sul programma sono emersi la scorsa settimana sul Guardian.com grazie a una serie di richieste di documenti aperti depositate e ottenute dal Brennan Center for Institute della New York University. Quindi in questo lato ci sottolineano come sia con mezzi illegali come infiltrarsi nelle chat di WhatsApp di migranti, sia con mezzi che in teoria sono legali, ovvero scrutinare e comprare informazioni di profili Facebook fondamentalmente come Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti e quindi ci denunciano l'utilizzo legale e illegale di queste due pratiche. Notizie globali. Pegasus, una delle tecnologie di sorveglianza più dannose al mondo, ha infettato l'iPhone dell'acclamata giornalista russa Galina Timchenko. Mercoledì i ricercatori del Citizen Lab Access Now dell'Università di Toronto hanno rilasciato prove tecniche che il telefono di Timchenko è stato compromesso nel febbraio 2022. Questo è importante non solo per la posizione unica di Timchenko come cofondatrice del principale media indipendente russo Medusa, che opera nella Lettonia, poiché Pegasus, creato dalla società di spyware israeliana NSO Group, ha dichiarato pubblicamente che non avrebbe utilizzato i suoi prodotti in Russia o negli Stati Uniti o contro persone di questi paesi, presumibilmente a causa delle pressioni dell'esercito israeliano sul governo. Nella copertura, ovvero nell'articolo su medusa.io, che riporta questa infezione di spyware, nella copertura di medusa.io delle rivelazioni, Timchenko ha descritto di sentirsi sia terrorizzata che provocata nei confronti della scoperta. Che cosa avevano intenzione di trovare? Mi hanno messo sotto una lente di ingrandimento, speravano di cogliere qualcosa. È inquietante, rifatevi gli occhi, ha detto. Poi ci informano degli Stati Uniti contro Google. Finalmente sta accadendo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti vedrà ufficialmente Google in tribunale questa settimana. Sarà un procedimento a porte chiuse. Proseguo l'altro articolo che secondo me è ancora più interessante del 21 settembre, è una newsletter settimanale, La tecnologia è ancora fondamentale per il movimento di protesta iraniano e per il suo regime. È passato poco più di un anno da quando sono scoppiate le proteste in tutto l'Iran, dopo che la 22enne Mahsa Amini è stata arrestata dalla polizia morale per aver presumibilmente violato la legge nazionale della hijab ed è morta pochi giorni dopo mentre era in custodia di polizia. La tecnologia ha avuto un ruolo in molti aspetti in ciò che è accaduto nell'ultimo anno. I blackout dei social media e le chiusure di internet sono diventate un segno distintivo della risposta del regime alle proteste. Gruppi di ricerca come Uni e NetBlocks hanno documentato i blackout, mentre strumenti come VPN e Starlink hanno aiutato le persone a risolverli. Anche la sorveglianza tecnica è in aumento. Pochi mesi dopo l'inizio delle proteste è emerso che le autorità stavano trovando donne che apparivano con la testa scoperta in foto e video pubblicati online, utilizzando strumenti di riconoscimento facciale per identificarle e perseguirle per aver violato la legge. Proprio ieri i legislatori, lo riporta apnews.com e Article 19, Article 19.org, riportano che i legislatori in Iran hanno approvato un disegno di legge soprannominato Legge sulla Hijab e la castità, che aumenterà le sanzioni per le violazioni della legge sulla Hijab, richiederà alle aziende di far rispettare la legge e di creare e rafforzare sistemi di intelligenza artificiale per identificare i colpevoli. Questa settimana potrete trovare molte riflessioni in tutto il web sul significato del movimento un anno dopo. La conclusione più importante per me è che mentre il regime iraniano non è cambiato radicalmente, la società iraniana lo ha fatto indiscutibilmente, e almeno per la generazione attuale questo cambiamento potrebbe essere irreversibile. Notizie globali. La legge. Appunto, cioè che questa si rimanda da una settimana all'altra perché. La newsletter del 21 settembre ci riporta che l'Inghilterra vuole, sta dibattendo il Parlamento del Regno Unito, ah no, scusate, ha approvato la molto dibattuta legge sulla sicurezza online che richiederà alle grandi piattaforme di social media e molti altri siti web di effettuare controlli sull'età di tutti gli utenti e in qualche modo rimuovere tutti i contenuti che potrebbero essere dannosi per i bambini prima che appaiano online. È facile concordare sul fatto che il materiale che promuove la violenza, il suicidio, la disinformazione è dannoso per i bambini, ma lo screening di questo genere di cose sarà la sfida del secolo. Al di fuori della Cina, dove la censura viene davvero al primo posto, non esistono piattaforme principali che lo facciano. Ciò dovrà cambiare se i grandi player vorranno restare nel Regno Unito e probabilmente ciò porterà le piattaforme a censurare molte cose invece serie e legittime. La legge potrebbe anche lasciare in asse i siti alternativi più piccoli. Wikipedia ha affermato, lo ha fatto su medium.com, che a seconda di come verrà applicata la legge potrebbe essere necessario lasciare del tutto il Regno Unito. Oltre a tutto ciò, non è ancora chiaro in che modo la legge potrebbe influire sulle app di messaggistica. Negli ultimi mesi, sia WhatsApp che Signal hanno minacciato di ritirarsi dal Regno Unito nel caso in cui il governo li avesse costretti a filtrare i messaggi per individuare contenuti dannosi. La presidente di Signal, Meredith Whittaker, ha già affermato che questa opzione è ancora sul tavolo. Ve lo aggiungo io fondamentalmente perché renderebbe impossibile la criptatura, la cifratura end-to-end. E ora arrivo proprio al titolo dell'ultima newsletter da loro prodotta, e è perché i produttori di software di intelligenza artificiale fanno pressione per la legge sulla sicurezza online dei bambini. Questo è il titolo, ve l'ho già riassunto. C'è una parte di notizie globali che ci riporta un sacco di internet shutdown fondamentalmente. Internet, questa è proprio la più recente, è del 28 settembre. Internet è stato malappena accessibile la settimana scorsa nel territorio conteso del Nagorno-Karabakh, dove le truppe militari azere hanno di fatto rivendicato il controllo della regione a predominanza di etnia armena. Poi, le autorità azerbaigiane stanno inoltre adottando misure per garantire che i loro critici mantengano il silenzio online. Diversi attivisti e giornalisti azeri che hanno pubblicato messaggi critici e notizie sulla guerra sui social media sono stati arrestati per aver pubblicato contenuti proibiti. Un blackout internet è tornato in vigore anche a Manipur, in India. Qua direi che chiudo le informazioni, soprattutto perché fondamentalmente ho finito il tempo. Vi ricordo il prossimo appuntamento, noi ci ritroviamo qui tra una settimana. Vi ricordo che questo mese inizia con il primo giovedì del mese, con gli incontri cyberfemministi al Centro delle Donne di Bologna e serali. E tutti i nostri contenuti, se volete approfondire le decine di link che vi ho passato, li trovate su hackordai.gattini.ninja, oppure potete andare a vedere nel palinsesto del martedì su radiocittafujiko.it. Buon proseguimento e alla prossima settimana. Ciao!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eye. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, thousand channels wide.